Intervistiamoci, un programma a cura degli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli di Gualdo Tadino.
Buongiorno e bentornati a Intervistiamoci, il programma che ormai tutti conoscete. Siamo noi, i ragazzi della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino. Oggi io, Lorenzo Bellucci della seconda C e Francesco Fazzi,
buongiorno,
della prima C, intervisteremo il prof Franco Cotana. Buongiorno professore.
Buongiorno Lorenzo.
Lei è ordinario di
tecnica industriale.
Ok, all'Università di Perugia, nella facoltà di ingegneria, e direttore del Centro Nazionale Ricerche sulle Biomasse. Allora, Francesco, avresti qualcosa da chiedere al professor Cotana?
Sì, certo. Salve professore, avrei una domanda da farle. Quando ha incominciato a interessarsi ai problemi dell'ambiente?
Praticamente quasi da sempre, dopo la laurea mi sono occupato comunque, lavorando in un'azienda privata, di problemi di simulazione ambientale, cioè ricreare ambienti che possono essere nello spazio, ambienti che sono nel deserto, perché ho lavorato in un'azienda che faceva camere per simulazioni ambientali. Quindi per me l'ambiente è iniziato così, diciamo, studiando la luce, la pressione, la temperatura, l'umidità, tutti i parametri ambientali, il vento, il microclima e quant'altro. Dopo, successivamente, diciamo, passando all'università, abbiamo diciamo approfondito queste tematiche, perché il nome fisica tecnica industriale non deve lasciare il dubbio al fatto che intanto la mia formazione è da ingegnere, e il fatto che ci sia fisica tecnica sta a significare proprio che sono tutte le applicazioni delle scoperte della fisica al mondo reale, al mondo pratico, e quindi da ingegnere. E quindi, per esempio, la fisica studia il suono e noi studiamo l'acustica degli ambienti chiusi, le sale da concerto, i teatri, ma anche la protezione dal rumore. La fisica studia la luce e noi studiamo l'illuminotecnica, come si illuminano gli ambienti interni e esterni. La fisica studia la termodinamica e noi applichiamo la termodinamica ai motori, alle turbine. Applichiamo la termodinamica anche all'aria umida. L'aria che respiriamo è aria che non è pura, esclusivamente fatta di azoto, ossigeno e qualche altro gas, ma c'è anche l'umidità relativa, l'umidità prodotta dal vapore acqueo. Ecco, tutti sappiamo che cos'è l'umidità relativa, no? Il 50%, quando è molto umido arriva al 70-80. Ebbene, ecco, tutte queste problematiche fanno parte dello studio delle applicazioni dell'ambiente. Poi, crescendo, andando avanti, scientificamente intendo naturalmente, perché poi uno invecchia pure, ma insomma, facendo attività di ricerca, uno approfondisce alcuni aspetti. In primo luogo, quando è nata la facoltà di ingegneria, perché il biennio di ingegneria esisteva già da molti anni, ma nel 1987, voi non eravate nati, inizia il triennio di ingegneria, cioè i 5 anni, prima erano solo 2, poi bisognava andare fuori. Infatti io ho fatto ingegneria a Roma, gli ultimi 3 anni sono stati istituiti anche a Perugia, e da lì allora abbiamo iniziato con l'acustica. Per esempio, abbiamo le camere riverberanti accoppiate che servono a misurare quanto suono passa attraverso le finestre, le porte o le pareti che dividono gli appartamenti. Poi abbiamo studiato anche la parte energetica. Nel 2003 viene fondato il Centro Nazionale di Ricerca sulle Biomasse, istituito dal Ministero dell'Ambiente proprio all'Università di Perugia, che è un vanto per il nostro Ateneo, e da lì inizia tutto un percorso che studia come utilizzare le biomasse in sostituzione del petrolio, non solo per fare energia, ma anche per fare prodotti chimici come le bioplastiche, che sostituiscono le plastiche, ma che, a differenza delle prime, le bioplastiche sono biodegradabili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi potrei continuare per ore, ma penso che è bene che mi fermi e aspetto la prossima domanda. Grazie.
Professore, ma cosa sono le biomasse?
Beh, le biomasse sono tutte quelle sostanze di natura organica che bene o male derivano dalla fotosintesi clorofilliana, quindi le biomasse sono tutto quello che mangiamo, le biomasse siamo noi stessi, le biomasse sono tutti i prodotti agricoli, tutto ha origine dal fatto che alberi, piante, erbe e quant'altro attraverso la luce e la fotosintesi clorofilliana assorbono l'anidride carbonica e la trasformano in molecole organiche e quindi in biomasse che possono essere, diciamo, utilizzate non solo per l'alimentazione umana ed animale, ma anche per altri scopi come l'energia. Tutti conosciamo la legna da ardere sono biomasse, biomasse legnose o lignocellulosiche. La legna da ardere oggi si affianca alla legna anche il pellet, il cippato di legna, cioè la legna triturata, le bricchette che sono, diciamo, segatura compressa come fossero delle piccole diciamo pezzi di legna e così via. Insomma, quindi per biomasse si intende tutta quella che è la parte organica delle sostanze che abbiamo a che fare. Non è biomassa per esempio l'acciaio, non è biomassa la plastica che ha un'origine dal petrolio, non è biomassa il vetro che ha un'origine invece non organica perché è dalla silice che produce il vetro, eccetera eccetera. Quindi distinguiamo tra quello che è organico, che ha una natura organica, quindi nasce dalla vita degli alberi, delle piante, degli animali che crescono e prevalentemente accumula energia dal sole, rispetto a tutto il resto. Your thoughts about religion? Are you close to your mother? Tell me about your dream vacation and all of your ex-lovers. Tell me now, what's that look on your face? She puts her hand on my lips, begging please end this conversation. Baby said when you're talking I go dead. Shut your mouth, give me your head.
Intervistiamoci, un programma a cura degli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli di Gualdo Tadino.
Buongiorno e ben ritornati a Intervistiamoci. Ancora con noi l'ospite di questa settimana, professor Cotana. Professore, quale ritiene il problema più grave del nostro territorio?
Allora, se per territorio intendiamo l'Umbria, intendiamo l'Italia, sì, esatto, o intendiamo il mondo?
L'Umbria. L'Umbria, il nostro...
Ecco. Ma l'Umbria per certi versi è in una situazione fortunata rispetto ad altri territori, perché ha una bassa densità di popolazione, è ricca di risorse naturali come per esempio l'acqua, abbiamo molte sorgenti di acqua che permettono l'imbottigliamento, è ricca anche di boschi, noi abbiamo più della metà della superficie dell'Umbria, che è oltre 840.000 ettari, 440.000, anche 450.000 sono boschi, quindi ha un patrimonio anche boschivo enorme. Purtroppo uno dei problemi è che non viene utilizzato e i boschi vanno coltivati, non diciamo deforestati, ma coltivati sì, perché è nei primi 30 anni di vita che un bosco cosiddetto ceduo, come la maggior parte dei nostri boschi, assorbe anidride carbonica e quindi fissa diciamo questo gas serra che abbiamo immesso nell'atmosfera tantissimo per utilizzare i combustibili fossili, il petrolio, il metano, il carbone eccetera. Purtroppo bisogna riassorbirlo e proprio sono gli alberi che lo riassorbono, ma nei primi 30 anni di vita. Dopodiché una parte di questo carbonio quando viene utilizzata, la legna per esempio, viene riemessa in atmosfera, però non tutto finisce in atmosfera, una parte, quella carbonella, quello che rimane dopo certi processi, finisce nel terreno, quindi non torna nell'aria. Questo è un vantaggio, eccetera. Ora, noi abbiamo anche delle industrie, però, come sapete, abbiamo le cementerie, abbiamo le acciaierie, per fortuna, perché sono quelle che producono la ricchezza del nostro paese. Abbiamo le vetrerie, abbiamo la ceramica. Ecco, in questo momento il processo che tutta l'Europa vuole affrontare, quello della decarbonizzazione, cioè non più usare combustibili fossili immettendo ulteriore anidride carbonica in atmosfera, ecco, è affrontato attraverso la sostituzione delle energie fossili che invece immettono anidride carbonica in atmosfera diciamo sostituite da energie rinnovabili. Però le energie rinnovabili qualche volta impattano sul paesaggio, pensate all'eolico, mettere delle pale eoliche non tutti sono d'accordo, anche il fotovoltaico qualche volta viene osteggiato e le biomasse, come dicevo prima, sono poco utilizzate, quindi probabilmente dovremmo avviare una idea nuova, un concetto nuovo immediatamente, partendo da voi ragazzi, per una maggiore sensibilità verso un mondo fatto da energie che riusciamo a produrre noi da soli col nostro territorio. È questo che ci chiede l'Europa, è questo che dobbiamo fare anche per il futuro vostro e dei vostri figli. Quindi secondo me bisogna entrare nel discorso che l'energia è preziosa al pari del cibo e non va sprecata in primo luogo, va fatta molta attenzione a spegnere la luce quando è ora, a spegnere il computer, le spie luminose eccetera eccetera, ma poi bisogna anche pensare a produrla localmente, utilizzando quello che è possibile utilizzare nel nostro territorio e cercando di creare meno impatti possibili. Però è inevitabile che un po' di impatti ci sono sempre stati, perché da che mondo è mondo, il paesaggio è stato sempre cambiato dall'uomo. Pensate alle piramidi d'Egitto, no? Le piramidi hanno modificato lo skyline del deserto. Era meglio avere il deserto senza piramidi o con le piramidi? Beh, sono opere dell'uomo che sono rimaste per migliaia di anni, o se pensiamo agli acquedotti romani, o se pensiamo a tutto quello, le strade che hanno fatto i romani. Certo, una strada fatta dai romani ha attraversato paesaggi e territori che prima non c'erano le strade, però la grande utilità di queste opere ha fatto sì che l'impero romano fosse tra le più grandi civiltà mai conosciute. E così diciamo che bisogna contemperare le esigenze di progresso, di avanzamento, ma senza cercare di limitare sicuramente gli impatti, ma senza avere un ostracismo contro certe cose e accettare anche la modernità. Vedere una bella pala alta che gira non deve dare il disgusto per la pala, ma deve far immaginare che quell'energia significa molto meno inquinanti in atmosfera, vuol dire che la sto producendo a casa mia e non do soldi magari a paesi lontani che magari può anche creare dei problemi internazionali di vario tipo, eccetera eccetera. Quindi bisogna anche guardare queste cose con la loro funzione sociale, ecco.
Qui da noi, professore, si sente parlare del biometano. Cosa è?
Il biometano è una cosa molto molto interessante. Si produce sempre dalle biomasse, ma in questo caso non sono le biomasse lignocellulosi, che tra l'altro, dicevo prima, dai boschi, dal legno sono molto abbondanti, la stessa paglia, no? Ma sono biomasse zuccherino amidace che vengono trasformate in biogas, cioè gli stessi rifiuti organici, quelli che noi diciamo scartiamo, no? Che mettiamo nell'organico, dalla raccolta organica, oppure le biomasse prodotte da erbacee che vengono scartate, anche scarti della frutta, magari le cipolle, cose del genere. Se messe in un reattore, un bioreattore, ci sono degli batteri metanigeni che trasformano queste biomasse, se ne nutrono e producono un biogas che è fatto il 50%, la metà, da anidride carbonica, CO2, e l'altra metà da CH4, cioè da metano. Quel metano lì si chiama biometano perché è di origine biologica, tutto sommato, viene fuori da un'energia rinnovabile. Questa energia da dove è venuta? È venuta dal sole, attraverso la fotosintesi, facendo crescere la lattuga, l'insalata, la mela o tutto quello che magari abbiamo anche scartato, che poi è diventato, per questo tipo di processo di metanazione, è diventato biometano. Naturalmente oggi che cosa si fa? Si separa l'anidride carbonica, quel 50%, quella metà del gas, lo si utilizza magari per fare l'acqua gasata, e il resto, l'altro 50%, l'altra metà, è biometano. Questo biometano non è differente da quello che viene nelle nostre case attraverso le condotte del metano, del gas naturale, solo che quello gas naturale è di origine fossile, mentre invece il biometano è di origine locale, rinnovabile, perché è prodotto da sostanze organiche che sono nate l'anno prima o durante l'anno stesso e quindi possono rinascere di nuovo e durare all'infinito. Quel biometano può essere anche oggi messo in rete, nella rete stessa, perché è una molecola esattamente uguale a quella che viene estratta dall'Algeria e arriva da noi coi gasdotti, o nell'Azerbaigian e arriva attraverso un altro gasdotto che è bassa dalla Puglia, si chiama TAP, forse l'avete sentito dire. Bene. Oppure arriva attraverso i famosi rigassificatori liquido.
Yeah.
Intervistiamoci, un programma a cura degli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli di Gualdo Tadino.
Ben ritornati a Intervistiamoci, siamo alla penultima parte, alla terza parte, ancora qui con il professor Cotana. Noi abbiamo letto a scuola il libro di Greta Thunberg e diciamo la sua delusione nel non ricevere risposte concrete, diciamo, alle sue richieste, che era quello di migliorare ovviamente la salute del nostro pianeta. Allora, sì. Lei dice che diciamo i potenti della Terra sanno solo parlare, tra virgolette, a vanvera, oppure veramente possono portare qualcosa di concreto? Che ne pensa?
Ma io credo che bisogna contemperare due esigenze. Non si può distruggere tutta l'economia di un paese, di una nazione o di un continente e cambiare di punto in bianco. Questo passaggio deve essere deciso, come sta facendo l'Europa. Avete sentito dire questi giorni del Fit for 55, la direttiva europea che ha decretato che al 2035 non saranno più prodotti motori a combustione interna, benzina e gasolio. Ecco, queste decisioni sono fatti reali, concreti. Certamente non lo si fa oggi, perché oggi significherebbe mettere a casa oltre 50.000, 70.000 famiglie e andare in povertà. Quindi ci vuole un periodo di adattamento, che l'industria modifichi diciamo il modo di produrre utilizzando energie rinnovabili, utilizzando l'idrogeno rinnovabile e utilizzando non più i motori ma le celle a combustibile, che trasformano direttamente l'idrogeno in elettricità che può alimentare le nostre auto. Quindi Greta Thunberg in parte ha ragione nel sollecitare una decisa presa di posizione. Credo che l'Europa l'abbia ascoltata, perché l'Europa veramente è su questa strada. Altri paesi, però, l'Europa pesa per l'11% rispetto al totale delle nazioni. Altri paesi, dicevo, un po' gli Stati Uniti, la Cina, le grandi nazioni dovrebbero ascoltare di più. E quindi dovrebbero anche loro prendere questa decisione. L'Europa lo fa per una ragione anche propria, perché noi abbiamo poche risorse di idrocarburi energetiche, no? Avete visto che le dobbiamo importare prima dalla Russia, dall'Algeria, dall'Azerbaigian, dalla Norvegia. Insomma, visto che non ce l'abbiamo, allora noi ci conviene accelerare il più possibile, trasformandoci in un'economia basata su energie rinnovabili che riusciamo a produrre noi direttamente. Le tecnologie ci sono e quindi noi possiamo diventare anche leader mondiali in queste tecnologie, se lo facciamo per primo. Quindi mi pare una scelta interessante, importante, questa dell'accelerare verso la decarbonizzazione o la defossilizzazione. Certo, ci sono alcuni problemi, per esempio le batterie che vengono realizzate con terre rare di cui non abbiamo il possesso, o alcuni aspetti, e non possiamo trasferire la nostra ricchezza sempre in Cina o negli altri paesi. Quindi alcuni aspetti vanno visti cercando di creare quell'economia circolare che riutilizza quanto più possibile le materie prime, per evitare di comprarle sempre fuori dall'Europa. Però detto questo, mi pare che la situazione in Europa per certi versi abbia preso una strada molto decisa e molto importante.
Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai. Qui non arriva la musica. Gli schiaffi che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Persi tra le persone con te parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale. E meno male se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai. Qui non arriva la musica. Se questa è l'ultima canzone, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai. Qui non arriva la musica, tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai. Che giri fanno due vite.
Intervistiamoci, un programma a cura degli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli di Gualdo Tadino.
Siamo ancora qui ad Intervistiamoci su RT con il professor Franco Cotana. Lei è stato al COP27 in Egitto, di cosa si è parlato?
Ecco, si è parlato proprio di questi argomenti, cioè di come raggiungere quell'obiettivo di non superare il grado e mezzo di aumento medio della temperatura terrestre al 2050. La maggior parte dei paesi, dei 193 paesi del mondo, ha accettato quest'idea, alcuni no, hanno detto beh, magari non lo faremo nel 2050, questa è l'India per esempio, lo faremo nel 2060-70, per noi ci vuole un po' più di tempo. L'altro aspetto importante che è stato deciso è creare un fondo per i paesi più poveri che subiscono i danni maggiori, perché i paesi più poveri paradossalmente che non utilizzano le fonti fossili sono i più vulnerabili, sono quelli che subiscono le peggiori conseguenze perché non riescono a difendersi da inondazioni, nubifragi, uragani eccetera eccetera. E quindi si è deciso di istituire un fondo, Loss and Damage si chiama così, cioè perdita e danni arrecati dai cambiamenti climatici. Questo è uno dei risultati della COP27 che si è tenuto a Sharm el Sheikh in Egitto lo scorso novembre. Questo fondo andrà a finanziare progetti che renderanno più, tuteleranno un po' i paesi più poveri e potranno creare anche progetti importanti come quello che abbiamo proposto lì. Noi abbiamo proposto un progetto che stiamo studiando da una quindicina di anni e si tratta di creare una coltivazione orticola degli orti molto estesi con una tecnologia particolare che utilizza un ventesimo dell'acqua normalmente utilizzata. Pensate ai paesi poveri molto soleggiati del Sahel dove piove una volta l'anno. Ecco, noi abbiamo messo a punto una membrana che permette di messa in un certo modo un po' inclinata raccogliere l'acqua sottoterra, ma questa membrana riflette anche la radiazione solare e quello che dico io è la membrana fa come abbassare il fornello sotto la pentola che è la terra. In altre parole, possiamo da satellite misurare quanta radiazione solare non viene più intrappolata e quindi raffresca la terra. Paradossalmente l'Africa, per esempio subsahariana, con 200 milioni di persone, potrebbe diventare un terreno dove diventa un po' di una specie di frigorifero della terra. Ecco, se il nostro progetto verrà finanziato anche col fondo Loss and Damage, i primi chilometri quadrati potrebbero, con i soldi che si fanno vendendo i crediti di carbonio dell'anidride carbonica compensata da questo effetto, perché dovete sapere che risultati della nostra ricerca hanno dimostrato che 5-6 metri quadri di superficie compensano una tonnellata di anidride carbonica. Cioè l'anidride carbonica crea un effetto serra che riscalda la terra. Bene, con questa membrana noi compensiamo o riduciamo l'effetto serra che produce una tonnellata, 5-6 metri quadri di questa membrana con una tonnellata di anidride carbonica. Ecco, questo riteniamo un progetto importante, perché con questa coltivazione diamo molto cibo alle popolazioni anche povere e affamate con pochissima acqua, ma al tempo stesso mitighiamo i cambiamenti climatici riducendo la forzante radiativa del sole che viene intrappolato. In questo modo, misurando da satellite la radiazione riflessa, possiamo trasformare questo effetto in crediti di carbonio che possono dare un reddito ai contadini, alle popolazioni povere, creare un'economia che permetta di sviluppare scuole, ospedali, eccetera, eccetera. Quindi questi sono i temi anche che abbiamo affrontato, e la nostra proposta era questa, che adesso porteremo anche a New York, alle Nazioni Unite, il 22 di marzo, che è la giornata mondiale dell'acqua, a New York.
Allora, professore, noi sappiamo che lei viaggia molto. Qual è il suo prossimo viaggio che magari ha in mente di fare?
Oltre a Sharm el Sheikh, il mio prossimo viaggio sarà il 28 e il 1 di marzo a Bruxelles, perché coordino un gruppo di lavoro che si occupa delle strategie europee delle energie rinnovabili, e il mio gruppo in particolare si occupa proprio di bioenergie e biometano e idrogeno da biomasse. Dovremmo adattare il programma che abbiamo fatto l'anno scorso a queste nuove direttive che sono uscite nel frattempo. Avete sentito parlare di Repower EU, per esempio, che è la nuova direttiva per uscire dalla acquistare combustibili fossili dalla Russia, eccetera. Quindi a Bruxelles il primo di marzo tratteremo questo argomento e modificheremo la strategia europea sulle energie rinnovabili in questo senso. Successivamente, l'ho già detto, dal 20 al 24 saremo a New York per il congresso mondiale sull'acqua delle Nazioni Unite. Poi successivamente sempre a maggio andremo di nuovo a New York per un altro congresso importante all'Istituto Italiano di Cultura, che riguarderà proprio dei progetti fatti anche in Italia, Villa Fardesina, sede dell'Accademia dei Lincei, su problemi ambientali che riguardano anche l'efficientamento energetico di questa importante villa che ospita l'Accademia dei Lincei, dove Raffaello ha dipinto la famosa Galatea ed altri affreschi voluti da Agostino Chigi, che era il banchiere del Papa in quel, diciamo, agli inizi del Cinquecento.
Abbiamo per oggi terminato la nostra chiacchierata con il professor Cotana, e vi ricordiamo che l'intervista si potrà riascoltare in podcast su RT Smart, e naturalmente ci diamo appuntamento a martedì alle 10:10, sempre con
Intervistiamoci. Allora, professore, grazie mille di essere
stato. Ciao Lorenzo, ciao Francesco, grazie dell'intervista. Arrivederci, ragazzi.
Arrivederci, grazie a lei.
Buon lavoro.
Intervistiamoci, un programma a cura degli studenti della prima e seconda C della scuola secondaria di primo grado Franco Storelli di Gualdo Tadino.